Siamo qui con Fridtjof Capra, che ha appena presentato qui al Politecnico il suo ultimo lavoro sull'arte e il genio di Leonardo da Vinci, appunto La scienza universale, arte e natura nel genio di Leonardo. Innanzitutto complimenti per la fantastica conferenza e subito...
Grazie. È una grande emozione per me perché stasera è la prima volta che presento il libro, anzi io il libro l'ho visto solo qualche giorno fa e è un grande piacere la reazione è stata fantastica, come ha visto, e ne sono contentissimo.
Parliamo appunto del libro. Quello che emerge è il grande lavoro di documentazione, di approfondimento sul genio di Leonardo. Quali sono state le sue fonti e quanto è durata appunto la lavorazione del libro?
Ho lavorato per 3 anni più o meno e sono stato molto fortunato perché esistono edizioni specialistiche di facsimile degli appunti di Leonardo con trascrizioni dei studiosi, ma è difficile consultarli. Ci sono infatti solo 2 posti al mondo dove hanno la collezione completa. Una è a Vinci, il villaggio natale di Leonardo, e l'altro è a Los Angeles, alla UCLA. E io vivo a Berkeley e posso andare a Los Angeles facilmente. Allora ho lavorato lì per consultare i manoscritti. È stato un lavoro di 3 anni molto affascinante.
E in questi 3 anni lei è entrato praticamente a contatto con la vita di Leonardo da Vinci. Volevo chiederle qual è il suo rapporto quasi personale con questo genio.
Beh, il rapporto personale sarebbe un'ammirazione infinita, perché ho visto che come scienziato con una formazione abbastanza generale e con studi di adesso 20 anni di biologia, ecologia, psicologia, antropologia, ho studiato molto per scrivere di una vista nuova, una visione nuova della vita, della scienza, un paradigma nuovo. Quindi ho una formazione molto, molto generale. Ma io non potevo studiare le opere specifiche di Leonardo e valutarle dal punto di vista scientifico da solo. Perché in ogni caso lui va così lontano nei dettagli che non aveva la formazione, la cultura. Allora io dovevo consultare con biologi, medici, con specialisti di botanica, di geologia. Io comprendevo naturalmente la fisica, che è il mio campo, poi anche la più parte della biologia, ma non la geologia, non la botanica, non la medicina, l'anatomia, tutti questi dettagli. E poi un'altra ragione per l'ammirazione è che Leonardo aveva nessuna paura di affrontare qualsiasi problema, come per esempio aveva... Questo è alla fine gli ultimi 2 capitoli del libro, stasera non ne ho parlato, è la sua teoria della conoscenza, che inizia con l'apparizione degli oggetti, cioè la prospettiva, la grande innovazione del Rinascimento, la prospettiva, poi la natura dei raggi luminosi che entrano nell'occhio, poi l'anatomia dell'occhio, poi i nervi visivi che vanno nel cervello, la struttura del cervello, e lui non aveva paura di fare tutto quello. E poi arriva al luogo, come crede lui, dell'anima, e si chiede che cosa è l'anima. Andiamo indaghiamo l'anima per vedere scientificamente che cose. Allora questa dimensione ampia, senza paura, senza la divisione cartesiana entre la materia e l'anima, l'oggetto e lo scienziato, che Cartesio lo faceva 100 anni dopo. Leonardo aveva un approccio ecologico, olistico, integrale, totale, senza paura intellettuale di affrontare qualsiasi problema, e questo è veramente fantastico.
Un approccio integrale, totale, come ha detto nella conferenza, che è aiutato anche dall'essere pittore di Leonardo. Lui con i disegni riusciva magari a sintetizzare concetti.
Sì, e questo penso che sia una scoperta che ho fatto, che per me è l'essenziale della sua sintesi, e che dice: io sono pittore e voglio dipingere le forme della natura. Per dipingerle correttamente e di una vitalità, devo conoscerle, devo comprendere le forme della natura, non soltanto la loro apparizione al mio occhio, ma anche i processi che ci stanno sotto e i principi di base. Allora, per dipingere deve comprendere le forme della natura. Per comprendere le forme della natura sviluppò tutto un processo empirico che oggi chiamiamo il metodo scientifico. Questo fu 100 anni prima di Galileo e 200 anni prima di Newton. E allora, per comprendere, per osservare e rappresentare le forme della natura, lui prendeva il suo talento enorme di disegnatore e faceva i disegni, che sono opere d'arte, ma anche mezzi d'analisi scientifica. E questa è la sintesi di arte e scienza.
Una grande passione quindi di Leonardo, che traspare anche appunto dalle sue pagine, dalle sue parole questa sera. Questa sera molte domande si sono concentrate sul fatto di come l'università possa portare la creatività, possa insegnarla. Lei è appunto professore a Berkeley, è qui a Torino. Quali nota? Quali differenze nota?
No, io non sono più professore a Berkeley, ho smesso all'università, però sono professore a un college speciale, un centro per studi ecologici in Inghilterra, che si chiama Schumacher College, come Michael Schumacher, ma non è lo stesso. Allora, a Schumacher College è un centro dove piccoli gruppi si incontrano e dove insegno in un ambiente intimo, personale e non ierarchico, per indagare la teoria dei sistemi, teoria di complessità, ecologia, eccetera. Ho anche un sito personale che è il mio nome, www.frithiofkapra.net, e sul mio sito c'è un link al Schumacher College dove potete vedere.
E non solo un link allo Schumacher College, perché noi siamo andati e abbiamo visto un suo interessantissimo articolo sugli anni 60, sull'eredità, Where All the Flower Has Gone.
Sì.
E mi è interessato tantissimo, anche poi in relazione a questa visione sincretica e totale di Leonardo, che potrebbe un po' ricordare gli anni 60 e questa visione, appunto, tutti insieme cerchiamo di dare una visione completa della vita negli anni 60. Ecco, cosa le è rimasto degli anni 60, oltre alle citazioni di John Lennon, come ho visto sul sito?
No, questa è un'idea interessante. Adesso, in questi anni, non ho pensato a fare il collegamento tra Leonardo e gli anni 60, ma mi interessa. Beh, io penso che quello che è rimasto degli anni 60 è che noi abbiamo creato e abbiamo tentato di creare una comunità alternativa, una società alternativa, con grande idealismo, con poche idee concrete di management, anche quadro teorico, ma con un grande idealismo e con i valori che io penso sono ancora valabili, i valori giusti. E poi negli anni 70 è avvenuto il movimento ambientale, il movimento femminista, che hanno dato un po' una direzione più precisa a quello spirito degli anni 60. E poi sono venuti i Verdi politicamente, e oggi abbiamo una comunità alternativa globale che si chiama Civil Society, Società Civile Globale, che è veramente una rete internazionale, ma con gli stessi valori. Io penso che quella Civil Society, che per esempio si incontra in Brasile in quei grandi congressi sociali mondiali, che quella società civile ha i suoi radici nella cultura degli anni 60.
E quindi c'è speranza ancora per un futuro non solo globalizzato, ma anche con profonde radici nel nostro territorio.
Sì, assolutamente, un futuro di reti non solo elettronici, ma umani, comunità umani in collaborazione con la natura e, come direi oggi, nello spirito di Leonardo da Vinci.
Due piccole curiosità per concludere. La prima, dove hai imparato l'italiano, perché è fantastico? È stato Leonardo?
No, molto prima, nella mia gioventù, i miei genitori abitavano a Innsbruck e andavamo sempre in Italia per vacanze. Poi, quando fu studente, ho lavorato come guida turistica in Italia durante molti mesi. Allora così l'ho imparato.
E la seconda è Leonardo. In questi anni è stato molto spesso indicato come grande custode di segreti, e tutta la storia del codice da Vinci e polemiche varie. La scienza di Leonardo, il suo libro, è totalmente un altro mondo, sì, un altro modo di vedere Leonardo. Una risposta a Dan Brown così?
Sì. No, questo è un mito artificiale, una storia di fantasia, che è stata costruita di una maniera molto furba, e quindi il grande successo. Quello che mi ha divertito di più è di vedere che nel romanzo di Brown, romanzo giallo diciamo di Brown, nella prima pagina dice che questo libro è un libro di fiction, di fizione, però ci sono fatti, e ecco qui i fatti storici nella prima pagina. Allora quelli fatti sono anche fizione. Quello mi ha molto divertito. Dunque il Da Vinci Code tutta un'altra cosa. E io sono un po' c'è un effetto che non mi piace molto, che perché c'è il Da Vinci Code aveva un tale grande successo, molta gente adesso chiama Leonardo da Vinci, che tradizionalmente non si fa, oppure Leonardo da Vinci oppure Leonardo. Allora forse non in Italia, ma in America, in Inghilterra, molti mi dicono che ne ha scritto di da Vinci. Io sempre dico prima chiamiamolo Leonardo.
Assolutamente, la ringraziamo appunto per aver dato luce all'altra parte di Leonardo, quella più importante, quella dello scienziato. Grazie Fridtjof Capra.
Benissimo, un piacere.
Piacere nostro, arrivederci.
Onde quadre, quello che non ti aspetti.